SBS Italian.
Siamo in collegamento con l'Italia, da dove ci parla l'esperto di politica statunitense Giampiero Gramaglia. Bentornato a Radio SBS innanzitutto, buongiorno.
Grazie Magica, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, parliamo naturalmente di Robert Mueller, del super procuratore che aveva condotto l'indagine sulla Russiagate e che ha svolto un intervento proprio davanti alla Commissione Giustizia della Camera e ha dichiarato di non aver mai sollevato il presidente Donald Trump dalle accuse di ostruzionismo alla giustizia e ha dichiarato soprattutto che il presidente potrebbe essere incriminato una volta lasciata la Casa Bianca. Allora partiamo innanzitutto dalle sue dichiarazioni, da quello che è emerso nel corso di questa seduta.
Sì, un super procuratore speciale per una super audizione e anche per una super delusione, perché dalle parole di Robert Mueller non sono venute rivelazioni o informazioni diverse da quelle che aveva già fornito nel momento in cui aveva lasciato l'incarico e aveva affidato ai media il suo messaggio. Dunque, il rapporto conclusivo del Russiagate, cioè dell'inchiesta sull'intreccio di contatti tra la campagna di Trump nel 2016 e esponenti russi, questa inchiesta ha accertato che la Russia ha tentato di interferire con la campagna elettorale degli Stati Uniti e di influenzarne il risultato, perché pensava di trarre vantaggio dall'elezione di Trump, e ha avvertito Mueller che la Russia sta tuttora cercando di interferire nella politica americana e di interferire nelle elezioni dell'anno prossimo, nelle presidenziali 2020. Però non ci sono prove dall'inchiesta, non sono emerse prove di una combutta tra la campagna di Trump e questi emissari del Cremlino. Ha notato, ha voluto puntualizzare Mueller, che è un giurista e quindi ha fatto molti ragionamenti giuridici, che c'è differenza tra essere complici e essere collusi. La collusione è un concetto non giuridico, ci può anche essere, ma non è oggetto di incriminazione. Poi ha spiegato che il rapporto e il suo lavoro non è arrivato a chiedere l'incriminazione del presidente perché c'è una direttiva del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti che impedisce di mettere sotto accusa un presidente in carica, a meno che, ha detto esplicitamente, o almeno ha esplicitamente condotto a pensare e a riflettere i congressmen americani, a meno che non ci sia la decisione politica di procedere in questo senso, ma questa è una decisione che può prendere la Camera degli Stati Uniti, di aprire un procedimento nei confronti del Presidente, di chiederne l'impeachment, affidando poi il giudizio al Senato, e qui, ma lo vedremo magari fra un istante, c'è un problema più politico che giuridico. Dopodiché Mueller ha insistito sul fatto, ma anche questo l'aveva già detto, che nel suo rapporto e nella sua inchiesta ci sono almeno 10 momenti in cui il Presidente ha cercato di ostruire la giustizia, ha dato istruzioni ai suoi collaboratori perché mentissero al procuratore speciale, ha chiesto che venissero falsificati documenti e forniti documenti falsi o falsificati al procuratore speciale per evitare di essere messo sotto inchiesta, ma su queste ostruzioni di giustizia appunto non c'era poi la possibilità di arrivare all'incriminazione perché il Dipartimento della Giustizia aveva posto questo sbarramento. E infine l'ex procuratore speciale ha chiarito in modo molto netto alla domanda precisa: il suo rapporto toglie ogni responsabilità, leva ogni accusa dal capo del presidente Trump? La sua risposta è stata per una volta secca: no, non è così. Dopodiché tutto questo si è svolto in un clima e un'atmosfera che si aspettava, ci si attendeva rovente, che invece è stata piuttosto noiosa. Müller non ha dato l'impressione di essere molto grintoso nelle sue risposte, ha avuto delle indecisioni, è tornato sulle sue parole, aveva chiesto di essere assistito dal suo braccio destro nell'inchiesta e gli è stato concesso, ha detto, per evitare errori. Insomma, non è stato un grande spettacolo televisivo, anche se è durato complessivamente quasi 7 ore, prima davanti alla Commissione Giustizia, come tu hai ricordato, della Camera, poi davanti alla Commissione Intelligence.
Accennavi al fatto che è stato assistito dal suo braccio destro, e questo è stato uno dei punti su cui Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, è subito intervenuto criticando questa decisione, ma non è stato naturalmente l'unico appunto che ha fatto il presidente Trump alle dichiarazioni di Mueller. E ricorso, come spesso fa, a Twitter per in qualche modo esternare i suoi pensieri, le sue opinioni su quello che stava succedendo. Che cosa ha detto?
Beh, il presidente Trump ha iniziato con una cortina di tweet protettivi, cercando quasi di togliere a priori credibilità a quello che avrebbe detto Mueller, prima criticando la possibilità, la sua richiesta di essere assistito da un collaboratore, il fatto che la Camera lo avesse autorizzato, poi dicendo lo sfido a dire che non mi ha chiesto di diventare il capo dell'FBI, e su questo Mueller gli ha risposto: non gli ho mai chiesto, non gli ho mai parlato di questo come se io fossi un candidato alla direzione dell'FBI, e è stato lui a sollevare il problema. Ricordiamo che Trump licenziò il direttore dell'FBI James Comey, che non accettò di bloccare l'inchiesta sul Russiagate. E poi in realtà, man mano che Mueller parlava e non diceva niente di nuovo rispetto a quello che aveva detto a maggio, e lo diceva in modo non particolarmente attraente, non particolarmente interessante, Trump ha avuto meno bisogno di sparargli addosso, perché lo facevano un po' tutti, lo facevano i commentatori della Fox, di cui Trump ha rilanciato molti tweet, e lo facevano anche i commentatori progressisti, tant'è che il giorno dopo l'analisi del Washington Post, il risultato che o la lezione che il Washington Post trae dall'audizione di Mueller, è che i democratici adesso si devono rendere conto che hanno un solo modo per liberarsi di Trump e per riconquistare la Casa Bianca: non è l'impeachment, perché questa via non è stata aperta dalle dichiarazioni di Mueller, ma è il vincere le elezioni l'anno prossimo, e questo può essere tutto un altro discorso, e oggi come oggi non è neppure certo che accada, e non è neppure facile che accada.
Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, intanto, la Gran Bretagna ha un nuovo primo ministro, Boris Johnson, che è stato eletto dai conservatori come successore, appunto, all'incarico di leader del partito, e anche come, appunto, primo ministro, guida del paese in questo difficile processo della Brexit, di cui lui è stato grande sostenitore. Donald Trump ha fatto dichiarazioni molto lusinghiere nei confronti di Boris Johnson, dicendo che è un suo grande amico, che lo sostiene in tutto e per tutto, e molti accomunano Boris Johnson a Donald Trump. Ma quanto è vero che si somigliano queste due figure politiche?
Ma è senz'altro vero che piccoli Trump crescono nel mondo. Da dopo l'elezione di Trump, Bolsonaro in Brasile, Johnson in Gran Bretagna, non parliamo dell'Italia, che di piccoli Trump ne ha addirittura una nidiata al governo. Quindi c'è senz'altro una somiglianza, ma non è che sia una somiglianza, è che Trump è diventato presidente degli Stati Uniti, ha fatto scuola, e gli altri, non voglio mica dire che Trump sia un omofobo, razzista e quasi nazista come Bolsonaro, il presidente del Brasile, però insomma le modalità, la rozzezza di espressione del presidente Trump fanno scuola e molti lo imitano. Johnson, Boris Johnson è uno di questi. È vero che sono che Trump ha sempre fatto il tifo per Johnson, lo faceva ancora prima di diventare presidente, faceva il tifo per la Brexit, che è un cavallo di battaglia di Boris Johnson, e poi ha sempre fatto il tifo per Boris Johnson anche violando più volte l'etichetta diplomatica con espressioni di scortesia nei confronti della Premier Theresa May, come se lui non vedesse l'ora che ci fosse Johnson al governo in Gran Bretagna, perché così la Gran Bretagna sarebbe uscita più rapidamente dall'Unione Europea, che è uno poi dei punti fissi di Trump: indebolire l'Unione Europea, indebolire tutte quelle che sono le organizzazioni multilaterali che funzionano per ristabilire un mondo di relazioni bilaterali in cui il più forte, cioè gli Stati Uniti, prevale su i interlocutori che sono tutti inferiori a lui. Quindi c'è senz'altro una attinenza fra i due, ci sarà la ricerca da parte di Johnson di sfruttare questa amicizia con Trump. Il discorso che ha fatto di insediamento di Boris Johnson a echi del rifare il Regno Unito grande, che echeggia un po' il rifare l'America grande di Trump, come se il Regno Unito potesse tornare all'età dell'oro, delle colonie, del Commonwealth e di Britannia che domina i mari. Sono finzioni da campagna elettorale permanente, e questa è un'altra caratteristica che accomuna Trump e Johnson. I due sono sempre in campagna elettorale, che abbiano delle responsabilità di governo o meno, i due si comportano sempre come se fossero in campagna elettorale, ed è un altro tratto che accomuna i piccoli Trump, crescono in giro per il mondo.
Grazie allora Giampiero Gramaglia, ci risentiamo presto qui su Radio SBS.
Grazie a te Magica, una buona giornata ai nostri ascoltatori.
Dicci la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.